Ciao ragazzi, ricordatevi che io ho sempre ascoltato e ascolto
Baseball
e musica e non me l'hanno neanche suggerito. È vero?
È vero, è vero.
Ciao ragazzi, siete forti, ciao. E sono Maurizio Crozza, l'ho detto?
No, vabbè, ma poi faccio un montaggio.
Ah, lo diciamo.
Vai, rifacciamo, rifacciamo.
Ciao, no, rifacciamo. Ma no, rifacciamo. Ma manda tutto. Io sono Maurizio Crozza e ascolto baseball
e musica.
Baseball e musica, ma tutto il giorno, eh? Cioè, io mi sveglio la mattina, la prima cosa che faccio ascolto baseball e musica. Attenti, c'è la finata. Ciao ragazzi.
Ragazzi, vi piace il baseball? Sì. Vi piace la musica? Sì. Allora vi piace sicuramente anche Baseball e Musica, puntata numero 24.
Per la proprietà transitiva dell'uguaglianza, Cale fa veramente mostra della sua scienza innata, come se fosse andata.
Allora, Alefio, ci stiamo avvicinando lentamente ma inesorabilmente al nostro primo compleanno. Abbiamo sentito la sigla, forse magari c'è qualcuno che non sa l'origine di questa sigla. Niente po' di meno che Rita Pavone è la cantante della sigla iniziale, scovata da Alefio, che ora ci spiegherà come.
Esatto, scovata dal sottoscritto perché in una buia notte, sotto segnalazione appunto di un articolo scritto, mi pare, proprio da Riccardo Schiroli sul sito della FIPS, vengo a conoscenza del fatto che nel 78, in occasione dei mondiali di baseball che si fecero in Italia quell'anno, la sigla, diciamo, dell'evento era proprio la versione italiana di Take Me Out to the Ball Game, cantata proprio da Rita Pavone. Al che ho detto, va bene, cominciamo a cercarla. E ovviamente, essendo non tra le top hits di Rita Pavone, non è stato facile trovarlo. Che cosa ho fatto? Allora, sono andato, così come noi abbiamo, siamo riferimento italiano per il baseball MLB su internet, sono andato dal riferimento italiano su Rita Pavone in Italia, che è un fan sfegatato. Al quale ho chiesto se gentilmente sapeva nulla di questa canzone. Lui mi ha detto, certo, si è bullato, certo, ho anche anche il vinile, e gli ho detto: mi puoi far avere il MP3? Lui molto gentilmente me l'ha fatto avere, quindi grazie a lui la nostra sigla è quella che ci appassiona di più e che ci dà la carica all'inizio di ogni puntata. Calle, vuoi dirci qual è in realtà del pezzo il momento che proprio ci fa sentire che stiamo entrando in puntata?
È quando in sottofondo c'è il tipo che dobbiamo assolutamente scoprire chi è, che fa quello è il momento in cui noi ci caliamo nelle nostre parti, mettiamo le cuffie e iniziamo la puntata. Sarebbe bello che anche per questa edizione, i prossimi mondiali che si terranno di nuovo in Italia, magari la FIPS venisse fuori con un'altra giocata delle meraviglie, tipo questa, mettiamo un Tiziano Ferro
Ferro che canta Fammi un bel fuoricampo.
No, perché Rita Pavone all'epoca un'artista di massimo grido in Italia, quindi più o meno ci può stare.
È vero, il
parallelo.
Chiederemo a Tiziano di scrivere i testi.
Testo di Tiziano, canta Tiziano Ferro, e noi magari ce l'avremo in anteprima da farvela ascoltare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a parlare un po' di MLB, la situazione MLB. Allora, cosa è successo? Un milestone incredibile per la National League, per uno dei giocatori più amati, mitici, diciamo. Stiamo parlando di Big Unit, Randy Johnson, che ha raggiunto la 300ª vittoria. Il grande mancino, uno dei più alti, no? Mi sembra con Hendrickson il giocatore più alto attualmente nell'MLB, anzi Hendrickson non c'è attualmente nell'MLB, è quasi 7 piedi, quindi pensate a questo omone di 2,10 metri, anche se vi dico una piccola particolarità che potrà fare arrossire i più pudici di voi.
Porta i tacchi.
Esatto. Tacchi giarrettiere. Non è detto the big unit, la grande unità, per la sua altezza, ma a uno show televisivo americano aveva fatto...
Aspetta che preparo il beep qua, eh.
Aveva fatto capire che, diciamo, gli attributi per i quali aveva questo soprannome non erano proprio quelli dell'altezza, ma altri attributi che lascio a voi immaginare. Comunque, grande The Big Uni, 300 vittorie allo stadio dei Nets, che diciamo che è stato anche una cosa particolare, perché i Washington Nationals, allora Montreal Expos, erano stati proprio quelli che avevano scelto Randy Johnson, che poi sappiamo una carriera favolosa anche con la maglia degli Yankees ultimamente, anche se già in declino. 300 vittorie, uno degli ultimi ad arrivare. L'anno scorso abbiamo festeggiato Tom Glavine a raggiungerlo, e ora, visto che nella classifica dei lanciatori che si avvicinano a 300 vittorie c'è un bello stallo, per cui ragazzi godiamoci questi momenti, perché sarà difficile vedere altri lanciatori raggiungere questa quota.
Mi aggancio a questo discorso perché ho visto proprio recentemente invece una dichiarazione di Tamarro Zambrano, il quale ha raggiunto proprio da poco la sua 100ª vittoria, e chiaramente gli è stato chiesto: allora, sei tu tra i probabili molto futuri, perché non c'è nessuno che nei prossimi anni potrebbe raggiungere le 300, a raggiungere questo traguardo? E Tamarro Zambrano è sempre un grande, ha risposto: no, guarda, io finisco questo contratto di 5 anni, poi mi tengo i soldi che ho e vado a vivere con le mie figlie, le voglio vedere crescere e non me ne frega più niente del baseball, quindi sicuramente io a 300 non ci arrivo.
Non ci arriverà magari Zambrano, però hai parlato di figlie, e ti voglio dire questa cosa che ho notato, che dopo questa vittoria ottenuta, la 300ª, appunto, in campo sono uscita tutta la famiglia di Randy Johnson. È formidabile, la figlia di Randy Johnson, Willow, è identica, cioè, leva i baffi, è identica. Ovviamente Randy, essendo un giocatore, anche qualche suo duce, per fortuna ha sposato una donna molto bella, quindi lineamenti leggermente più aggraziati per la giovane Willow, che però è un big unit in the making, diciamo.
Preparo qualche beep di nuovo.
No. Diciamo ancora una cosa, che 24esimo lanciatore di tutti i tempi a raggiungere questa quota, che è, diciamo, un portone spalancato verso la Hall of Fame, anche perché i mancini sono solo 6 nella lista di tutti i tempi, solo 6, quindi grande Randy, grande Randy Johnson.
Poi lui ha fatto il Perfect Game, quindi
Perfect Game, sì, bellissimo. C'ho anche il DVD, bello, bello.
Difficile che non entrerà nella Hall of Fame, secondo me.
No, entrerà sicuramente al primo ballottaggio. Vi volevo parlare anche di due o tre cose che sono successe molto importanti. Abbiamo già nominato Tom Glavine, la cui carriera sembra a questo punto essere a rischio perché è stato rilasciato, la sua salute non è più ottimale, era nella franchigia dei Braves, la franchigia con cui ha giocato gran parte della sua carriera, e purtroppo è stato rilasciato perché non è al 100%. Vediamo se riuscirà ad accasarsi con qualche altra squadra, uno dei grandi di tutti i tempi, anche lui un probabile Hall of Famer. Vediamo cosa succederà. I Braves attivissimi perché hanno acquisito le prestazioni di Nate McLeod, il center fielder dei Pirates, che appunto è andato a giocare ad Atlanta, esordito in questo weekend nella serie contro i Brewers. Un acquisto importante perché McLeod è un giovane, ha 27 anni, ha un contratto abbastanza ragionevole, quindi che si possono permettere di spendere i Braves. Hanno dovuto dare tre prospetti, Morton, Hernandez e Locke, e quindi uno scambio positivo per entrambe le franchigie, perché i Pirates sono in ricostruzione e adesso sembrano fare le cose sul serio. Hanno dato via di quasi tutti i veterani, sembrano ricostruire una buona base di giovani per poter finalmente aspirare a una stagione, non dico da protagonisti, ma almeno al di sopra delle 500. E i Braves, che forse si aspettavano di essere un po' più in alto con le acquisizioni di quest'inverno, invece cercheranno di trovare in McLeod la spinta per raggiungere la post-season, che fino a 4-5 anni fa raggiungevano tutti gli anni, e adesso invece si trovano in difficoltà. Quindi si muove qualcosa, perché
bell'acquisto.
Sì, le situazioni si stanno delineando, le squadre che sono sotto il 50% sanno che la stagione per loro sarà difficile, si sono già messi in testa l'idea di dover vendere. C'è sicuramente ci sono tantissime squadre pronte ad acquistare, quindi ben presto si delineeranno anche altri scambi di cui si parla già. Finiamo il blocco. A proposito di questa ultima cosa che ho detto, vi lascio con un trivia. Vedrete la cui risposta daremo subito dopo la prima canzone. Vi chiedo: qual è la squadra con il record peggiore al primo giugno ad avere mai raggiunto le World Series? Solo una squadra c'è riuscita con un record 19-32, ha poi raggiunto le World Series. Ve lo diciamo fra 3 minuti. Ora vi lasciamo con una canzone che dedico personalmente a Trevor Hoffman. È la sua canzone di entrata per il grande Trevor, gli AC/DC. Bells Bells non deve essere stato piacevole per i battitori delle squadre che hanno incontrato i Brewers fino adesso ascoltare questa canzone, perché Trevor Hoffman non ha ancora subito un punto. Ho notato che è abbastanza bello essere un Hall of Famer che sta ancora giocando, perché basta che tiri la palla verso il battitore, uno strike.
Sì. Di diritto.
Sì, 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 sì. L'ha tirata verso di te, strike.
Beh, comunque la sigla iniziale, più che quella di Trevor Hoffman, mi sembrava quella di The Undertaker.
Sì, è vero, la scampanata di The Undertaker, altro personaggio di cui magari ci parleranno nel Wrestling Corner.
Yes, yes. Va bene, situazione American League, Calle. Abbiamo non è cambiata moltissimo. Nella East Coast abbiamo la solita bagarre New York, Boston, Toronto. Sono lì che tutti a distanza di un punto come al solito. Nella Central invece bisogna dire che i Royals si stanno royalizzando, quindi stanno tornando verso le parti basse della classifica, mentre Detroit è in testa e sta, diciamo, sta spadroneggiando nella Central. A Est i Texas Rangers tengono testa a tutti, con gli Angels subito dietro, e mentre i Mariners ci avevano stupito con questo inizio di stagione, ma sono giù, e gli Oakland Athletics in fondo, staccati di molto. Volevo dirti due cose sugli Angels, questa squadra che l'anno scorso ha stravinto la sua division, più di 100 vittorie, quest'anno invece hanno iniziato malino. Il motivo principale, se vogliamo, era una... veramente, ho guardato nel sito di MLB nella sezione transaction tutte le varie transazioni di disabled list, sembra di essere a pronto soccorso. E soprattutto per i nomi più grossi, ossia Lecky e Santana, che insomma, quando in squadra ti mancano il numero 1 e il numero 2 della rotation, insomma, si sente.
Si sente, infatti si sono affidati nelle passate settimane a dei veri e propri journeyman, cioè signori nessuno, che hanno preso in mano la pallina e sono partiti con la casacca degli Anaheim Angels.
Nonostante ciò, gli Angels, forse aiutati anche dalla division un po' più semplice, sono ancora attaccati alla testa della division. Sono fuori da poco rientrati appunto questi due personaggi. Lecky è per ora dal suo rientro 1-1 con una ERA abbastanza alta, 5.13, ma sta mostrando comunque che è ritornato a posto, diciamo, dal suo infortunio, perché ha fatto quasi tutte le partenze da 7 innings e soprattutto le ultime partite è andato piuttosto bene.
Bravo Lecky. Stesso... ti volevo dire anche che è l'unico, cioè il lanciatore degli Angels che ho visto lanciare dal vivo.
Ah,
nella mia unica partita che ho visto allo stadio proprio degli Ballpark, Angel Ballpark, c'era Lecky contro i Mariners, per cui lanciava Jared Washburn.
Beh, ti è andata bene, perché se tu fossi andato invece alla prima partita del rientro di Lecky quest'anno, non avresti visto lanciare Lecky granché, perché giocavano contro i Texas Rangers e dopo due lanci è stato espulso. Primo lancio alla battuta c'era Kinsler, primo lancio dietro la schiena, lì secondo me l'arbitro però forse non ha fatto granché bene, perché non ha dato nessun warning a nessuno. Secondo lancio addosso a Kinsler, e a quel punto l'arbitro ha detto: prego,
si accomodi,
come una citazione di un film italiano di qualche anno fa. Ci sono rimasti tutti abbastanza stupiti. In realtà è perché c'erano storie tese tra Angels e Rangers ancora dal 2006, e diciamo i manager erano stati avvisati che poteva esserci qualche cosa di questo tipo, ma forse insomma un po', io di solito sono abbastanza dalla parte degli arbitri, però forse un po' esagerato,
anche perché magari era tornato dopo tanto tempo, non aveva il controllo necessario.
Bravissimo. Invece il numero 2 della rotation, Erwin Santana, è ancora è entrato l'altro giorno, rientrato dalla disable list, è entrato in partita con un record di 0-2 con una ERA di 9.50. è nato quindi malissimo in queste partenze dal suo rientro, però si è salvato alla grande invece l'ultima partenza che ha fatto, lanciando ben 8.2 inning con un solo punto guadagnato su di lui. Questo cosa significa? Che se Leiky e se Santana, come stanno dando segni, riprenderanno, forse gli Angels prenderanno quella botta di vita che, che per ora gli è mancata, e nonostante ciò li fanno rimanere lì dove sono.
Anche perché i Rangers sembrano essere veri, dopo anni e anni di sventura adesso sembrano tenere, quindi sarà una bella lotta fino all'ultimo.
Sì, ancora parliamo dell'arrivo imminente di Calvin Escobar, che ha saltato tutto quanto il 2008, quindi ancora un altro partente di una certa potenza nella rotation degli Angels. Insomma, il prossimo mese sarà un mese chiave per gli angeli di Anaheim,
di California e Los Angeles anche.
Yes. E niente, invece per quanto riguarda le altre squadre, qualche notizia qua e là. Greinke ha lasciato, ha terminato la sua striscia di inning senza fuoricampo concessi, ben 111, ma non è la più lunga in assoluto. Nel 97 Kevin Brown per i Florida Marlins ne aveva è riuscito a raggiungerne 118. Questa striscia è stata interrotta da Overbay dei Toronto Blue Jays, che mi è piaciuto perché ha detto: guardate ragazzi, io mi è andata di fortuna. Quando gli hanno chiesto: allora hai fatto sto fuoricampo? Guardate, mi è andata bene, perché di solito la bassa esterna di Greinke non la prendi, e quando la prendi la butti in foul, quindi sono stato fortunato. Mi è piaciuta l'onestà di Overbay. Ichiro, anche sempre parlando di striscia, si ferma a 27 partite con la singola valida, quindi quel 54 è veramente impossibile da battere. E gli Indians invece finalmente si decidono a calciare in triplo A Carmona, che sta ancora andando male. La cosa curiosa è che non è stato, scusa, ti ho detto triplo A? No, non è stato messo il triplo A, è stato buttato in Rookie League, perché non è... vedi che fa ridere, perché sembra che è una cavolata. No, c'è un motivo. Se l'avessero mandato in triplo, in doppio A, avrebbe comunque mantenuto una certa pressione. Invece vogliono totalmente toglierlo dalla competizione, perché deve praticamente ricostruire da zero tutta la sua meccanica di lancio, e quindi è stato sbattuto.
Senti un attimo, in basso. A questo proposito, Lefio, non è che potresti fare una telefonata per Carmona, perché la tua squadra di baseball potrebbe averne bisogno, se vuole proprio ricostruire dal basso, sì, meno ancora del rookie, cioè sei pronta ad accoglierlo, tu fai il catch, gli chiami le palle che vuole lui, vi mettete d'accordo.
Sì, potrebbe, non sarebbe male come idea. Poi si fa un po' di vacanza in Italia, secondo me potrebbe accettare. Manderò un messaggino.
Ma che Carmona chiamo io? Casa Carmona, chiamo per conto di Lefio, ti offriamo il biglietto aereo e basta, ovviamente.
Benissimo, concludiamo con quella che sembra una battuta, ma è così. Big Papi ha problemi di slump, quindi sta andando dall'oculista. È vero, c'è un po' di chiacchiere riguardo a questo, se è una casualità oppure se è veramente per i problemi, ma pare che
magari come nel film Major League, con un paio di occhiali mettono tutto a posto e Big Papi potrà tornare lo slugger.
Lo immagini, no? Lo metti lì al box, tempo arbitro, si mette gli occhialoni da nerd e va e la sbatte fuori.
Grande Big Papi, ma grande anche Enter Sandman, la canzone dei Metallica. Questa è dedicata a Mariano Rivera. Abbiamo parlato di Trevor Hoffman, un altro grande closer, però questa volta American League, dedicata a lui, la sua canzone di entrata. We'll be right back. Metallica, il sound bello potente della band americana. E adesso dall'oceano facciamo una bella trasvolata sull'Atlantico, torniamo in Italia perché, come avrete notato, abbiamo inserito dalla puntata scorsa un breve excursus sulla IBL curato da Riccardo Schiroli, con cui adesso andiamo a parlare.
Ciao Riccardo, mi senti?
Sì,
oh,
sì.
Bene, bene, bene. Sei in linea? Ciao Riccardo, benvenuto in Baseball e Musica come al solito.
Buon pomeriggio.
Allora, com'è andata questa partita che abbiamo, insomma, che c'è stata giovedì? Parma contro Rimini, giusto?
Sì, esatto, era il consueto Game of the Week che viene anticipato per, o meglio, uno degli anticipi che viene scelto per la trasmissione televisiva, che poi la RAI ha effettuato in diretta via web e poi in differita. Infatti sul canale Rai Sport più.
Io ho detto, questa ero vicino a una postazione satellitare, ho detto, oh, oggi me la guardo bene grande sul mega monitor. E invece poi ho scoperto dopo che l'hanno fatta andare in differita sul satellite, e non sapevo che fosse via web in diretta. Allora
sì, tutti i giovedì, ne approfittiamo per dirlo anche ai vostri ascoltatori, anche a coloro che non hanno o il digitale terrestre o l'abbonamento a Sky, e la partita è visibile sul sito di Rai Sport, quindi raisport.rai.it, e in diretta integrale via web, quindi questa è una buona opportunità. Venendo agli aspetti tecnici, devo dire che è stata una partita senza storia, troppo superiori i lanciatori del Rimini all'attacco del Parma, soprattutto Rafael Garcia, il dominicano lanciatore partente del Rimini, che è un pitcher che non ha una storia eccezionale dal punto di vista della sua carriera prima di arrivare in Italia, però penso proprio di poter dire che è, senza tema di smentite, che è il miglior lanciatore che c'è quest'anno nel nostro campionato, ma come qualità devo dire che è uno dei migliori visti da anni, perché ha una velocità da Major League, controlla bene tre lanci, ha la palla veloce, ripeto, una palla sulle 92-93 miglia all'ora, e poi un lancio off speed, un cambio di velocità o forse una split finger, comunque un lancio lento, e devo dire è un pitcher eccezionale.
Quindi se non ha una storia ce l'avrà, diciamo.
Ma una storia ce l'ha, ma non è una storia che lascerebbe pensare a un pitcher dominante a questi livelli.
Quindi le mazze silenziate, diciamo, le mazze avversarie.
Esatto. Il Parma ha battuto una valida contro Garcia, solamente una, con il secondo battitore della partita, Orlando Munoz, che aveva colpito abbastanza duro, la palla è finita addosso a Garcia, l'ha colpita a un avambraccio, quindi sembrava anche che ne avesse risentito, ma evidentemente l'unico segnale di debolezza è stato il fatto che ha lanciato tre basi ball in cinque riprese, cosa che di solito non gli succede. Prima di quella partita aveva concesso 12 basi ball in 54 riprese, quindi sì, parliamo veramente di un grande lanciatore, veramente un grande lanciatore. Uno dei motivi vedere dal vivo Garcia per gli amanti del lancio è uno dei motivi, credo, di andare allo stadio quest'anno, uno dei motivi sicuri.
Quindi Garcia, grande spettacolo, però
sì, il resto un po' meno.
No, e lui anche per colpa sua, diciamo, esatto, che non fa giocare, quindi fa tutto lui.
Esatto, ecco, è uno di quei pitcher, però al contrario di altri lanciatori di primo piano da strikeout, a me viene in mente su tutti il nome di Faustino Corrales, un lanciatore che era a Parma negli anni 90. dicevo, al contrario di questi pitcher da strikeout che spesso vanno sul conto pieno, Garcia tende a giocare per la squadra. Mm-hmm. E di conseguenza, quando è il caso, cerca di ottenere anche battute a terra e quant'altro. Quindi devo dire, è veramente un piacere vederlo giocare. Poi dopo di lui è andato in pedana l'altro straniero del Rimini, vale a dire Gustavo Martinez, che già l'anno scorso aveva fatto notare di avere un certo talento, e per il Parma è stata proprio notte, sia dal punto di vista della, come dire, dell'alternarsi col giorno, sia dal punto di vista dal punto di vista morale. Il Parma, d'altra parte, è una squadra che ha grossi problemi a livello di lanciatori stranieri, proprio perché il suo partente Palma, non direi che ha qualche problema fisico, anche se ovviamente su queste cose poi c'è molto riserbo e le società non sono tanto...
La privacy.
Ecco, non sono tanto propense a dire di preciso cosa succede, però è un lanciatore in difficoltà. Lira, viceversa, il secondo straniero, do un giudizio un po' netto, ma mi dispiace per lui umanamente, però è proprio scarso, una scelta sbagliata.
La schiettezza di baseball e musica è anche un...
No, voglio dire, parliamo di sport, no? E non di questioni di morale. Quindi, secondo me, soprattutto alla luce del fatto che gli stranieri sono quattro che una squadra può tesserare, gli stranieri extracomunitari, le società hanno a disposizione il taglio, e soprattutto che le società tendono a evidenziare sempre qualche difficoltà economica. Bene, secondo me un giocatore come Lira, con tutto il rispetto, non ci sta che sbarchi in Italia.
Vabbè, abbiamo appena detto che Big Papi sta andando dall'oculista, quindi ci sta benissimo anche questo.
Sì, ma però l'altra notte ha picchiato duro.
Si vede che è andato da un bravissimo. Non è...
Parlando sempre di Dominicani. Guardate, per concludere il discorso su Garcia, è un lanciatore che ha giocato ultimamente nella Lega del Nicaragua, quindi non proprio il campionato più alla moda che ci possa essere. Lui, a livello di baseball organizzato negli Stati Uniti, è arrivato sulla singolo A e anni fa, oltretutto, però si è messo in luce a Taiwan e poi in Messico, e ovviamente nel campionato invernale del suo paese. Quindi abbiamo un lanciatore che, secondo me, questo è anche un altro argomento abbastanza interessante, evidenzia che a volte il pedigree dell'uomo ideale dell'IBL non è l'uomo che è arrivato in AAA, in Major League, ma semplicemente il lanciatore solido con determinate caratteristiche. In questo senso bisogna dire che Mauro Mazzotti, l'attuale manager del Rimini, è da anni che va a scegliere personalmente gli stranieri dopo averli visti. Credo, al di là del fatto che per la società è un piccolo investimento mandare il proprio tecnico in giro per il mondo, però secondo me è un investimento più produttivo che non spendere denaro in biglietti aerei per poi magari avere sorprese quando un lanciatore si presenta.
Mi hai proprio anticipato la domanda, cioè se si vede quest'anno la mano di Mazzotti sul Rimini, secondo te?
Ma guarda, la mano di Mazzotti si è vista soprattutto nella fase di allestimento della squadra. Uh-huh. Perché il Rimini, io mi ero fatto anche qualche nemico a Rimini, uh-huh, dicendo, con la sincerità che mi contraddistingue, che trovavo abbastanza curioso che il Rimini rivoluzionasse ogni volta la formazione per questioni di regolamento. Uh-huh. Cioè, avendo ingaggiato tutti e tre l'anno scorso, gli stranieri erano cinque, stranieri di posizione nei ruoli di diamante, finiva col fare delle gran rotazioni: Santora interbase, Alexander in seconda, Melo in terza, Melo in prima, senza avere mai una squadra fissa. Mazzotti, tanto per cominciare, ha fatto delle scelte, cioè lui aveva bisogno di un interbase che gli garantisse una certa routine, e Gonzalez si sta rivelando perfetto. Non ha Mazzotti molta fiducia in Jack Santora all'interbase, non tanto per il valore del giocatore quanto per la serie di infortuni che ha avuto negli anni scorsi. E poi, visto che lui a livello di monte giocatore di scuola italiana era un po' al limite, nel senso che avendo ingaggiato anche l'olandese Coffi e poi appunto gli stranieri, tre stranieri di posizione che sono Gonzales, Rios, cioè due stranieri di posizione, cioè Gonzales e Rios extracomunitari, quindi non asi, si è trovato nella necessità di avere un'alternativa a Santora e un'alternativa a Camargo, che sono di passaporto italiano ma non di scuola italiana, e le alternative ci sono Locascio e Spinelli. Quindi la Mazzotti ha nei ruoli chiave della squadra, cioè l'esterno centro, Crociati, che sta facendo la miglior stagione da anni e anni, è un giocatore non più giovanissimo ma sta giocando veramente alla grande, interbase che è Gonzales, esatto. Uomini fissi, e poi ha messo nel line-up una mazza veramente eccezionale come quella di Rios, che non è un giocatore tanto bello a vedersi ma è già arrivato a 9 fuori campo,
piuttosto efficace, quindi non ecco, bello
no, non è tanto bello da vedersi, però anche poi anche venerdì sera è stato particolarmente fondamentale nella vittoria del Rimini in difesa, ancora una volta sul discorso della routine. E poi se volete parliamo anche della partita di venerdì sera, perché apre temi ancora interessanti sul perché il Rimini mi sembra in questo momento la migliore squadra. E ha ottenuto due out a casa base, quindi la mano di Mazzotti si è vista nell'allestimento della squadra. Per il resto devo dire che il Rimini è una squadra che un manager può lasciar giocare, perché ha tantissime alternative, ha Avagnina, altro neoacquisto, altro uomo di Mazzotti, lo ha seguito da Grosseto. Avagnina che è il primo in battuta quando non gioca Santora, oppure lo stesso Santora, Crociati, nono in battuta, che vanno in base. Poi ha uomini come Chiarini, come Rios, come Coffi, anche se Coffi sta abbastanza deludendo come media battuta soprattutto, che producono punti. Quindi è una squadra che non sbaglia in difesa, ha dei lanciatori di un certo valore, soprattutto come dicevamo Garcia, e ha un attacco che segna, quindi insomma meglio di così è difficile. Per il resto sappiamo che Rimini è una zona un po' particolare, durante l'estate per i giocatori ci sono molte distrazioni e quindi credo che il valore di un manager della Rimini sia anche quello di riuscire
a tenerli concentrati.
A tenere la squadra unita, evitare appunto situazioni che possono anche essere imbarazzanti.
Allora, quindi allenamenti da mezzanotte alle 2, cose del genere. Però Mazzotti conosce bene la situazione del 99, ricordiamo che ha già portato il titolo.
Mazzotti è un manager che non è tanto amato dal pubblico, però nessuno, mi sembra ingiusto non sottolineare che questo è un allenatore che ha vinto con la maglia di tre squadre diverse.
Sì, ricordiamo 2003-2005 Bologna, Grosseto, esatto, nel 2007, quindi
ecco, il Bologna non va dimenticato che il Bologna, dopo che se n'è andato Mazzotti, non è più arrivato in finale. Ora non so se è un dato che va preso così, forse a Grosseto Mazzotti è stato al di sotto delle aspettative, ha perso qualcosa, come ad esempio la Coppa dei Campioni l'anno scorso nel finale, tutto quello che vogliamo, però è comunque un manager che dà un volto alla squadra soprattutto nella fase di allestimento. Poi
sì, questo lavoro si è visto. Io questo inverno alla Coach Convention ho avuto l'occasione di fare due chiacchiere con lui e abbiamo parlato anche di questo argomento, e per quanto molti possano criticare, le sue scelte sono sempre tutte estremamente motivate, con gran professionalità. È una delle poche persone che è riuscito a fare del baseball il suo lavoro, la sua vita, e questo comunque vada, secondo me, comunque uno la possa pensare sulle proprie filosofie di baseball, se uno ama il baseball deve un certo tipo di rispetto a una persona così grande da questi punti di vista.
No, ma assolutamente, secondo me merita rispetto. Poi ovviamente nel gioco delle parti io faccio il giornalista, lui l'allenatore, può capitare che io lo critichi.
Chiaro.
Però secondo me merita, il suo lavoro merita grande rispetto. Non dimentichiamo che Rini l'anno scorso c'è stato un momento che sembrava addirittura finisse in lotta per non retrocedere, e quest'anno è primo, quindi forse qualcosina, qualche merito l'avrà Mazzotti. E devo dire, appunto, la partita di venerdì è stata ancora, secondo me, evidenziata ancora di più il valore del Rimini come squadra, contrapposta a un Parma che è una squadra di potenzialità, ma, se mi perdonate il termine, un po' schizofrenica, nel senso che ha dei momenti in cui il potenziale emerge, dei momenti in cui è disastrosa, come è accaduta al nono inning di gara 2 con Rimini, che Parma in vantaggio 6-5, è entrato a lanciare Salsi, singolo doppio, poi è uscito Salsi, è entrato Scarcella. C'è stata una battuta in diamante con scelta disgraziata di Carval, che ha cercato l'out a casa base subendo il 6-6 e non ottenendo nemmeno un out. Poi una base intenzionale, quindi una volata all'esterno sinistro che poteva valere il punto sul sacrificio, o forse no, fatto sta che Valentina, per risolvere ogni dubbio, l'ha lasciata cadere.
Ha detto: non voglio addentrarmi in queste scelte.
E quindi chiaramente i corridori tutti fermi, è entrato un punto, il punto del 7-6 per il Rimini. A basi ancora piene, c'è stata una battuta di Rios sul terza base e Scalera ha sbagliato l'assistenza a casa, quindi partita finita a quel punto lì. Di fatto, se il Parma avesse fatto la routine, l'inning si sarebbe chiuso, indipendentemente dal brutto ingresso in partita di Salsi, si sarebbe chiuso con un pareggio. Il Parma poi aveva il nono attacco a disposizione, così invece alla fine poi disastro su disastro, si è arrivati 11-6 e la partita è finita. Il Rimini, al contrario, nelle situazioni in cui Parma poteva fare il break, primo inning, secondo lancio fuori campo di Zileri, poi c'è stata una valida di Muñoz, poi un line drive di Carval preso in tuffo da Coffi in prima, doppio gioco, poi al quarto e al settimo inning due out a caso ottenuti da Rios, quindi vedete, la solidità difensiva fa la differenza veramente.
Nel baseball non sgarrare significa spesso, quando le squadre sono tutte e due forti, portarsi a casa la vittoria.
Beh, il grande Gigi mi diceva: le partite si vincono in difesa, quindi
sì, ma oltretutto c'è proprio un numero che va sempre tenuto in mente, che per vincere una partita di baseball bisogna fare 27 out. È chiaro che se diventano 28, 29 o 30 è più difficile vincere, no? Questa è di una logica, secondo me, molto semplice ma anche molto efficace.
Bene, Riccardo, ti ringraziamo del tuo tempo, sei stato veramente un amico a garantirci questa finestra sull'IBL. Ci sentiamo noi fra 15 giorni e in Baseball Jam invece la tua rubrica sempre sul campionato italiano.
Okay, ok, sarà un piacere, alla prossima.
Ciao Riccardo, ciao, buona giornata.
Ritorniamo qua in studio dopo l'intervento di Riccardo Schiroli. Dedichiamo una canzone all'IBL, Higher Ground dei The Red Hot Chili Peppers. We'll be right back.
nobody's gonna bring me down. Cause me and Steve, you see, we're gonna be sending on the funky, funky sound. Busting out and breaking ground. Come on, sailing on. Just sailing on, sailing on the higher ground.
Red Hot Chili Peppers. Ci sono dei gruppi che non mettiamo mai. In queste ultime puntate sto tentando un po' di metterci una pezza. Ci sono dei grandi gruppi che non abbiamo mai messo e che si meritano anche questa vetrina importante per loro. Magari li lanciamo, magari diventeranno famosi questi Red Hot Chili Peppers.
Di la verità che hai preso la cagnotta per... Non so se cagnotta è un termine genovese o italiano. Comunque,
no, penso io,
la percentuale.
Proprio anzi, cioè, nei temi al liceo ti dicono scrivi cagnotta.
Cagnotta, che sennò non si capisce.
Senti un attimo, io adesso ho bisogno di una sigletta perché mi devo mettere in moto per dare i numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home.
Numero 24, quasi quasi mi alzerei in piedi perché è un momento importante nella storia di baseball e musica. Devo parlarvi di William Howard Mays.
Sai chi quello è? Della presa?
Bravo, sai che è un ragazzo che giocava abbastanza...
C'era uno che ha fatto una presa niente male.
Abbastanza bene a baseball, the Say Hey Kid, grande giocatore che ha disputato quasi tutta la sua carriera con la maglia dei Giants, ha seguito l'esodo dei Giants da New York a San Francisco e ne è stato sicuramente la bandiera. Ha vinto due volte l'MVP Award, ha partecipato 24 volte, un record, all'All-Star Game e attenzione, attenzione, a 660 home run in carriera. Wow. Quindi ragazzi, stiamo parlando di uno dei più forti di tutti i tempi. Addirittura sapete che gli americani piacciono molto le classifiche, giocatori del secolo, di tutti i tempi, degli anni 80, degli anni 90. Nella classifica dei giocatori di tutti i tempi è secondo gli esperti americani dietro un certo Babe Ruth. Quindi Willie Mays è veramente una pietra miliare alla storia della Major League. Di lui, Leo Durocher, mi piace quando parliamo di questi personaggi di cui abbiamo già parlato, perché per vedere che è vivo, cioè ci sono stati intersezioni fra i vari personaggi di cui parliamo. Leo Durocher ha detto: può fare le cinque cose che si richiedono a un giocatore di baseball: colpire la palla, quindi essere un battitore di contatto, colpire con potenza, essere uno slugger, correre, tirare e difendere. Ma in più aveva qualcosa che distingue i giocatori normali dalle superstar. Quando entrava in una stanza, la stanza brillava di una luce diversa, perché era un personaggio che appunto caricava anche tutti gli altri. Proprio essere vicino a lui ti rendeva già di per sé un giocatore
più forte.
Sì, sì, più forte, perché il suo impegno, il suo atteggiamento faceva sì che anche tu ti impegnassi come lui, guardassi a lui come si allenava, come giocava e tutto, e quindi
contagioso.
Bravo, bravo. Diciamo che nella sua giorno introduzione nell'Hall of Fame, sapete che ai giocatori e ai personaggi che entrano nell'Hall of Fame è richiesto un discorso. Lui fece il discorso, poi alla fine gli chiesero: ma qual è il giocatore più forte che tu hai visto ai tuoi tempi? Cioè, ragazzi, io non vorrei essere immodesto, ma ero io.
Ah, sì.
Quindi anche sincero, perché di solito tutti dicono
no, era lui.
Devo ringraziare la squadra che
un po' spaccone.
Abbiamo parlato già di lui quando parlammo di Warren Spahn. Vi ricordate che la carriera di Willie Mays non iniziò proprio alla grande, perché si presentò con uno 0 su 12 al piatto, quindi entrando con 12 turni privi di valida, e sul monte c'era un certo Warren Spahn, un altro Hall of Famer. Lancio di Spahn, la palla finisce oltre le recinzioni, quindi home run, la prima valida in MLB su un home run. E Warren Spahn, l'abbiamo già raccontato ma lo diciamo perché è bello, dice: disse, cioè non me lo perdonerò mai, se quella volta lo mettevo K ci saremmo liberati di Willie Mays per sempre, perché sarebbe stato forse rispedito in AAA. E invece la palla finì fuori e iniziò la grande carriera di Willie Mays. Qual è l'highlight della carriera? Subito tu l'hai detto, perché Willie Mays è associato a The Catch, la presa, quella grandissima presa correndo all'indietro, oltretutto fatta in una World Series, le World Series del 54, over the shoulder catch, che appunto divenne The Catch, che ancora adesso in tutti gli highlight con la chiamata originale radiofonica, quella presa c'è. E tutti i telecronisti, quando c'è una grande presa, la richiamano. Dico, Shades of Willie Mays, anche nel videogioco.
Sì. Quindi, lo stile della Willie Mays catch.
Fu un personaggio amatissimo, soprattutto a Brooklyn. Era Brooklyn, diciamo, il quacervo dei tifosi dei Giants quando erano a New York. E spesso si fermava con i ragazzi a giocare a stickball. Cos'è stickball? Molti di voi lo sapranno, chi ha letto The Boys of Summer, il grande libro di Kahn, lo saprà. È la, diciamo,
la lippa.
No, è una specie di baseball, cioè un baseball però giocato con i materiali che si avevano. I bambini giocavano in strada con quello che avevano, quindi
la lippa.
Manico di scopa, pallina di gomma, di quelle, sai, tipo squash piccoline, sì, quelle che si scaldano, e giocavano così a baseball, stickball. Lui si fermava a giocare con i ragazzini per delle intere giornate, quando aveva day off, per sì, cui era amatissimo da tutta la popolazione, soprattutto dai ragazzi, che poi crescendo sono diventati tifosi, appassionati di baseball anche grazie a lui. Partecipò alla guerra in Corea all'inizio degli anni 50, quindi praticamente 2 anni persi. Quando parliamo di questi giocatori ci dobbiamo sempre ricordare che, infatti, insomma, se era giù magari 660 sarebbero diventati, non so, 715, perché molti persero delle vere e proprie annate, andando a servire il proprio paese. Abbiamo detto che era un grandissimo giocatore, non abbiamo detto che ha vinto 12 consecutivi Gold Glove nell'outfield. Non sono tanti i giocatori. Uno di questi mi sembra che sia Ken Griffey, ora potrei sbagliarmi, però 10 Gold Glove si sa che vuol dire eccellenza.
Che ci sai fare?
Eccellenza, se non di più. Concludo con un paio di particolarità. L'AT&T Park del Giant Stadium si trova in 24 Willie Mays Plaza, quindi un indirizzo dedicato a lui, come è dedicata a lui la statua ancora più grande di grandezza naturale davanti al ballpark a San Francisco. E l'ultima particolarità con la quale poi vi lascio è questa: quando nel 1979 è stato introdotto nella Hall of Fame, ovviamente fu un first ballot introduction, cioè subito al primo ballottaggio, alla prima votazione venne inserito, però non ebbe l'unanimità, ebbe solo 409 voti su 432. Dick Young, irritato da questa cosa, del New York Daily News, disse: questi qua avrebbero qualcosa da dire anche se Gesù Cristo si presentasse col suo vecchio guantone da baseball. Quindi, diciamo, un paragone abbastanza importante per Willie Mays, ma diciamo che ci sta, perché lui forse è uno dei grandi messia di questo sport. A lui dedichiamo una canzone dei Cure, il titolo è Catch, dedicata alla sua grande presa delle World Series del 54.
When it felt like snow.
Baseball e musica, puntata numero 24. Raggiungiamo il climax di questa 24esima puntata con la rubrica curata dal nostro Joe Sox. Il titolo lo sapete meglio di me, non ve lo dico. No. Joe Sox.
Buonasera, gente del baseball. Ci dicono che qualcosa di chimico, che la felicità è un semplice processo che libera tutte le endorfine in un colpo solo. Un colpo solo. Oggi sentiamo il termine walk off e pensiamo immediatamente a qualcosa di sensazionale, ma quella volta fu la prima volta. La stagione cadde all'inizio di un decennio che avrebbe segnato il mondo come pochi. Alla fine Yankees e Pirates emersero chiari vincitori delle rispettive leghe. New York, campione per la decima volta negli ultimi 12 anni, un cliente ormai abituale delle World Series, era come sempre favorita. Gli Yankees erano i soliti, bombardieri assassini e ottimi partenti, ma soprattutto sventolavano. Terminarono la stagione con 193 fuori campo, un record. I Pirates ritornavano alle serie dopo 33 anni. L'ultima volta erano stati cancellati dagli Yankees del 27, la squadra più forte di sempre. Ed anche questa volta sapevano che erano terribilmente sfavoriti, nonostante il fattore campo. Le serie infatti iniziarono il 5 ottobre 1960 al Forbes Field di Pittsburgh. Per qualche motivo Casey Stengel, manager di New York, decide di non usare il suo asso, Wally Ford, in gara 1. Sceglie invece Art Dittmar. Pittsburgh va con Vern Lowe. Nel primo inning Roger Maris, MVP dell'American League, apre le danze. Il lancio di Lowe è depositato sulle tribune, 1-0. Si pensa subito al preludio di una grandinata dei Bombers. Ma nella parte bassa i Pirates rispondono. Doppio di Dick Groth, MVP della National League, singoli di Bob Skinner e Roberto Clemente, fanno 3-1. Stengel non ci vede più e va subito nel bullpen. Ma la partita è andata. Gli Yankees fanno 3-2 nel quarto, ma ancora la risposta è immediata. Bill Mazeroski batte un fuoricampo da 2 punti e fa 5-2. Finisce 6-4 con Roy Face, 115 inning da rilievo in stagione, a guadagnarsi la salvezza. Gara 2 ristabilisce l'ordine dell'universo. Mickey Mantle batte 2 home run, Bob Turley non concede nulla e gli Yankees con 19 valide vincono 16-3, segnando ben 7 punti nel sesto e pareggiando la serie. Si torna a New York, idealmente per chiudere. Gara 3 vede finalmente l'esordio di Ford. Dopo un inning è già 6-0. Starter dei Pirates, l'enigmatico Vinegar Band Mizell, annichilito da Bill Scrow e Aston Howard, concede un grande slam a Bobby Richardson. Finisce 10-0, con il terzo fuoricampo di Mantle e con il completo two-hitter shutout di Ford. I Pirates, uscendo dallo stadium, guardano in alto e vedono l'Everest da scalare. Però Vern Lowe, vincente di gara 1, si ripete nella quarta. Tiene buone le mazze Yankees fino al settimo, quando entra di nuovo Face e miracolo, Pittsburgh vince 3-2, segnando 3 punti nel quinto contro Ralph Terry. In gara 5 i Pirates vanno con Harvey Hedix. Art Didmar cerca riscatto per gli Yankees dopo la pessima prestazione all'apertura. Questa volta non esce vivo dal secondo inning, mentre Hedix tiene a 2 New York fino al settimo. Entra ancora Face e salva la sua terza partita. 5-2 il finale. Pittsburgh ora ad una vittoria dalla conquista delle World Series. Gara 6, 17 valide. Ford con un altro shutout, 12-0 per New York. Dopo 6 partite, New York ha battuto 8 fuori campo, Pittsburgh 1. New York ha segnato 46 runs, Pittsburgh 17. New York ha 78 valide, Pittsburgh 49. Ma le serie sono sul 3-3. Si deve giocare gara 7. 13 ottobre del 1960, al Forbes Field di Pittsburgh. Vern Lowe, ancora lui, e Bob Turley. I Pirates, quasi increduli di essere ancora in corsa, vanno subito avanti 4-0. Turley è sotto le docce dopo il primo battitore del secondo inning. Ma gli Yankees non ci stanno e come una marea risalgono. Home run di Scorlon, home run di Yogi Berra. Questa volta Lowe cede. Anche Face, chiamato a fermare l'uragano, crolla. Nella parte alta dell'ottavo entrano altri 2 punti. New York è adesso avanti 7-4. Bobby Shunt è sul monte per New York, ha lanciato 5 inning. Dopo Turley e Stafford è concesso un solo singolo. Ok, fino adesso abbiamo scherzato, ora è proprio finita. Gino Cimoli apre l'ottavo basso con un singolo. Bill Virdon, singolo. Dick Groth, singolo. Clemente, singolo. 7-6 Yankees. Hal Smith la batte fuori per un 3-run homer. Pirates segnano in tutto 5 volte e ora sono incredibilmente in testa, 9-7. Ralph Terry ferma l'emorragia, costringendo Don Hawk ad una volata a sinistra. Usato il closer, Danny Morto, il manager di Pittsburgh, deve andare con Bob Friend. Pittsburgh cerca di chiuderla qui. Parte alta del nono. Friend non sarà per nulla amico. Subito 2 singoli e ci sono 2 uomini sulle basi, nessun out. Maris, Mantle, Berra, Scorro a seguire. Nel bullpen non c'è rimasto molto. Tocca al veterano Harvey Hedix. Hedix limita i danni, solo Mantle batte valido. Ma entrano 2 punti ed è 9-9. Si va alla parte bassa del nono. Qualcuno si accorge che, per la prima volta nella storia delle World Series, non c'è stato ancora nessun strikeout. Resterà ancora oggi l'unica partita del genere. Primo lancio a Bill Mazeroski e un ball. Poi Ralph Terry carica. Here's a swing and a high fly ball going deep left. What are they doing? Back to the wall goes Berra. It is. Oh, what a good home run. The Pirates win.
It was the first time the World Series had ever ended with a home run.
Eccoci qua dopo le parole di Joe Sox, ci ha parlato dei Pirates, ne abbiamo parlato in apertura dei Pirates di adesso, struggling come direbbero in America, cioè che stanno facendo fatica, invece lui ci ha parlato del glorioso passato della squadra di Pittsburgh, speriamo che questo glorioso passato possa presentizzarsi, diciamo che
attualizzarsi.
Bravo, perché sono ignorante. Meno male
per una volta
sempre...
ti ho suggerito io una parola.
Sempre le parole giuste. Stiamo rimanendo solo noi, Leffio, all'NBA, non nel senso, cioè sulla terra. Dico, l'NBA sta facendo le finali, l'NHL sta facendo le finali. Fra un po' ci sarà solo baseball, l'estate si sa è la stagione del baseball, noi godiamo anche perché, come abbiamo detto, stiamo per realizzare il nostro compleanno, no? Ti farò un bel regalo. Baseball e musica, Calle Leffio, Leffio e Calle, ma c'è qualcuno che forse anzi ci porta per mano nel grande mondo del baseball.
L'abbiamo appena sentito, abbiamo appena chiuso al telefono con lui, come al solito ci facciamo delle lunghe chiacchierate di baseball, poi visto che siamo genovesi non stiamo attenti al a non spendere troppi soldi, ma ci rendiamo conto che staremo ore e ore al telefono con lui a parlare di baseball. Un grosso saluto quindi a Joe Sox e con tutto il contributo che ci dà.
Grande Joe, veramente la pietra angolare di questa trasmissione. Io volevo fare anche dare un appuntamento perché prestissimo ci sarà il draft dell'MLB. penso che nella prossima puntata di Baseball Jam ce ne parleranno i ragazzi, Tasso in particolare. A proposito di Baseball Jam, volevo dedicare la sigla finale a un collaboratore di Radio Play It che è stato in tutte e due le scuderie, perché sì, l'abbiamo avuto qua noi di Baseball e Musica, è stato anche a Baseball Jam. Dedichiamo la sigla finale a un grande amico, Pelato. Pelato, questa canzone è per te. Vi ricordiamo che dopo la sigla finale ci sarà la seconda parte delle Ashes Series, delle storie di cricket by Kufax.
Ciao a tutti.
Cosa vuoi tu da me? Piangi, io non riesco a piangere con te. Io non so fatti tuoi. Beh, si schiantò, beh, trapassò, buonanotte. Sai, la squadra è te, la squadra è te, cos'è rotte. Provo a piagnucolare con te.
Amici di Radio Play It, benvenuti alla seconda puntata sulla Ashes Series. 15 giorni fa abbiamo introdotto questa incredibile sfida tra Inghilterra e Australia. Oggi parleremo delle serie più celebri, delle più famose. Ne ho scelte tre, tutte e tre favorevoli all'Inghilterra. Spero che i tifosi australiani mi perdoneranno, non sono assolutamente un tifoso inglese. Prima di tutto, però, vorrei descrivere brevemente come si svolge una partita di cricket, soprattutto le partite lunghe. Per il regolamento vi consiglio di consultare il forum di Play It e il Topic Cricket. Vi faccio comunque una brevissima introduzione. Una partita di cricket, di test cricket, si gioca su due innings, quindi ogni squadra andrà in battuta due volte. All'inizio c'è un sorteggio, la squadra che vince il sorteggio decide se andrà in battuta oppure se lancerà. Nelle partite lunghe, la squadra che vince il sorteggio generalmente decide di battere. Nel cricket i punteggi sono molto alti. Un battitore può restare in battuta per diverse ore, quindi potete anche immaginare la fatica di restare per tante ore sotto il sole. Generalmente un buon primo innings, quindi un buon primo turno in battuta, prevede la segnatura di almeno 350 run, 350 punti. Effettuare le eliminazioni è piuttosto complesso e piuttosto lungo. Un innings termina quando una squadra riesce a eliminare 10 battitori avversari, quindi tutta la squadra tranne uno. Dopo la decima eliminazione avviene il cambio, quindi la squadra che andava in battuta va a lanciare e viceversa. Come detto in precedenza, ogni squadra va in battuta due volte, due innings. La squadra che ha segnato più punti vince. In verità, il sistema per assegnare la vittoria è piuttosto complesso e non è necessario soltanto segnare più punti degli altri per vincere. Ma di questo preferisco parlarne nel topic sul forum di Play. È molto comune nel cricket il cosiddetto draw, che può essere paragonato ad una fatta, cioè nessuna delle due squadre è in posizione per vincere la partita. Non è un pareggio, ma è un risultato che spesso si verifica nel cricket. Un incontro di cricket è molto lungo, effettuare 10 eliminazioni richiede almeno una giornata intera di gioco. Un incontro di cricket è formato da due innings, quindi una squadra va in battuta, poi va quell'altra, poi va di nuovo la prima squadra e poi la seconda. Se dopo un innings di gioco completo, quindi tutte e due le squadre sono andate in battuta, se la squadra che ha battuto per prima ha un vantaggio superiore ai 200 runs, ai 200 punti, può obbligare la squadra avversaria a battere di nuovo. Così si verifica il cosiddetto follow-on. Torniamo alla Ashes Series e diamo qualche dato statistico. Ci sono state 28 vittorie complessive da parte dell'Inghilterra, 31 da parte dell'Australia. In 5 occasioni la serie è terminata in parità. 4 di questi pareggi sono stati favorevoli all'Australia, cioè l'Australia ha mantenuto l'urna. Una sola volta si è verificato un pareggio favorevole all'Inghilterra. Negli ultimi 20 anni la supremazia australiana è stata evidente. Dall'87 al 2007 soltanto in un'occasione si è verificata una vittoria inglese. Per il resto abbiamo avuto tantissime vittorie australiane nette, umilianti, come il 5-0, cioè 5 vittorie in 5 incontri del 2006-2007, cioè l'ultima edizione. Adesso andiamo a parlare delle serie più famose. Andiamo indietro nel tempo, andiamo esattamente al 1932-33. L'Australia aveva vinto la serie precedente, grazie soprattutto a Don Bradman, colui che è probabilmente il più grande giocatore di cricket di sempre. Bradman aveva dominato la scena, quindi l'Inghilterra era decisa a fermarlo. Il capitano inglese era Douglas Jardine e preparò una tattica speciale chiamata Bodyline. Questa tattica prevedeva dei lanciatori molto aggressivi, si dice addirittura che lo scopo fosse quello di colpire i battitori avversari. Questa tattica ebbe successo. L'Inghilterra vinse nettamente la serie 4-1 contro vittoria in 5 incontri, ma ci furono asprissime polemiche. Addirittura i due governi, il governo inglese e il governo australiano, dovettero fare delle riunioni per risolvere questa situazione. Accuse di cattiva sportività da parte australiana nei confronti degli inglesi, critiche, tifosi inferociti. The Bodyline è una pagina forse tristemente famosa, ma è stata fonte di numerosi libri e anche di serie televisive. La seconda serie di cui parleremo è quella del 1981 ed è la famosa serie di Ian Botham. L'Inghilterra era sfavorita pur giocando in casa, l'Australia avrebbe dovuto vincere e confermò le previsioni conquistando il primo test match. Il secondo incontro terminò con un draw, quindi nessun vincitore, ma nel terzo test match l'Australia prese di nuovo il controllo della situazione. Il primo innings si chiude con un vantaggio di 227 runs, quindi l'Inghilterra fu obbligata al follow-on. Quando una squadra è obbligata al follow-on è in gravissima difficoltà. Incredibilmente Ian Botham con la mazza e il lanciatore Bob Willis, 8 wicket, 8 eliminazioni, girarono le carte in tavola e l'Australia fu incredibilmente sconfitta. Per la seconda volta nella storia, ce ne sarà poi una terza nel 2001, la squadra obbligata al follow-on incredibilmente riuscì a vincere l'incontro. Quindi da un probabile 2-0 si passò ad un incredibile 1-1. Era la sicurezza di una vittoria australiana che alcuni bookmakers quotarono un successo inglese a 500 contro 1, quindi una quotazione altissima. Invece ci fu un successo inglese che pareggiò la serie. Anche il quarto incontro sembrò incanalarsi verso l'Australia, tuttavia l'Inghilterra riuscì a rimontare grazie ancora a Ian Botham, bravissimo sia in battuta sia come lanciatore, e quindi l'Inghilterra si portò sul 2-1 dopo 4 incontri. Ormai la serie era segnata, l'inerzia era completamente passata nella mano degli inglesi, che con una vittoria ed un draw negli ultimi 2 test match si aggiudicarono la serie per 3-1. Ian Botham diventò un eroe popolare. E così passiamo al terzo confronto memorabile, quello del 2005. Dal 1987 al 2003 l'Australia aveva dominato la Ashes Series, vincendo tutte le serie, ma soprattutto dominando anche i singoli incontri. I successi inglesi erano limitati ai cosiddetti dead rubbers, cioè gli incontri che si disputano quando la serie è ormai già segnata. Però nel 2005 l'Inghilterra aveva raggiunto un ottimo livello e gli osservatori pensavano che avrebbero potuto fermare, avrebbero potuto dare filo da torcere agli australiani, che in quel momento erano la squadra più forte del mondo. Il primo incontro, disputato a Lord's, il celebre impianto londinese, fu però vinto nettamente dall'Australia. Glenn McGrath, il lanciatore australiano, dominò in lungo e in largo e per gli australiani arrivò una netta vittoria. Il secondo incontro si giocò a Birmingham, ad Edgbaston, e gli inglesi ebbero un colpo di fortuna, se si può dire così. Glenn McGrath si infortunò durante il riscaldamento e non poté giocare la partita. Quell'incontro fu memorabile, per molti è l'incontro più bello nella storia del cricket in generale. Un'incredibile altalena di emozioni. L'Inghilterra che prese un vantaggio iniziale, la rimonta australiana, l'Inghilterra che vede il successo sfuggirle di mano, ma alla fine l'Australia viene fermata. L'Inghilterra vince l'incontro e pareggia la serie. Si va così al terzo test match, che si gioca ad Old Trafford, a Manchester. L'Inghilterra domina l'incontro, forse meriterebbe di vincere, ma l'Australia riesce ad arrivare al draw, quindi nessun vincitore. Ma tutti gli osservatori notano che l'Australia ha davvero rischiato la sconfitta. Quarto incontro, si va a Trent Bridge, Nottingham. Una sfida memorabile, con l'Inghilterra sempre avanti. L'Australia cerca la rimonta, spaventa gli inglesi, ma non riesce a vincere e viene sconfitta. L'Inghilterra così si porta sul 2-1 nella serie. Ormai manca soltanto un incontro, che si giocherà a The Oval, l'altro impianto londinese. L'Inghilterra è sul 2-1, quindi è sicura di non perdere la serie. Tuttavia, per conquistare le ceneri, dovrà evitare la sconfitta nell'incontro finale. Il quinto incontro sarà condizionato dalla pioggia e ci saranno anche alcune polemiche da parte australiana. Tuttavia, quella partita si chiude con un draw, con una patta. L'Inghilterra ha vinto la serie per 2-1 e riconquista le ceneri dopo tantissimi anni. Per i giocatori inglesi è il trionfo, i media, i tifosi festeggiano il capitano Michael Vaughan, ma anche Andrew Flintoff e Kevin Peterson. Per i tifosi è la festa generale, le piazze inglesi esplodono e si verificano manifestazioni paragonabili a quelle del 1966, quando l'Inghilterra vinse i mondiali di calcio, oppure quelle del 2003, quando l'Inghilterra vinse la Coppa del Mondo di rugby. Purtroppo l'ultima edizione, quella del 2006-2007, non fu così avvincente, anzi fu un nettissimo dominio australiano. Gli Ossis infatti conquistarono 5 vittorie in 5 incontri, vittorie nettissime in cui l'Inghilterra non fu mai o quasi mai in gioco. Nella prossima puntata sulla Ashes Series ci avvicineremo ulteriormente a questo grande evento e discuteremo della serie, presenteremo i giocatori da seguire, i giocatori principali. Come al solito vi invito a consultare il topic sul cricket che troverete nel forum di Playit Sportmania, dove potete porre tutte le domande sul regolamento, sulla storia, sugli aspetti che vi interessano di più. Quindi vi saluto e vi do appuntamento tra 15 giorni.